dice, pierde tale cose, giunge l'impare nel suo corpo. Signore, papà, signore, il Signore dice, ti ricordi, cosa che è la verità, soprattutto lo vede come si uccidono gli uni gli altri, cioè, non c'è misericordia che questo ricordo, è l'esistenza di Dio. Questo è fondamentale nel messaggio del profeta Osea, la conoscenza di Dio, perché molte volte per noi, siccome ascoltiamo la parola insieme a una cosa attuale, allora chi conosce Dio, lui che ha fatto un corso di teologia, e soprattutto se licenza in teologia, conosce Dio, per niente, non si sa di questa conoscenza di Dio. Conoscere Dio è la linea che dicevamo prima di Gesù, conosce Dio colui che sa che l'uomo è figlio di Dio e dunque reagisce volendo aiutare, proteggere, eccetera, l'uomo che ne ha bisogno. Dunque, quello conosce Dio, invece quello che sa le cose di Dio, ma non le usa per aiutare il prossimo, conosce. E questa sarebbe una prima cosa fondamentale per Osea. Poi critica molto il culto sociale, un po' faceva anche il profeta Isaia, come faceva il profeta Michea, ma soprattutto critica molto l'idolatria. L'idolatria in Israele, in quel tempo, aveva due vertenti molto importanti. La prima era il culto a Baal, questo sarà fondamentale per capire il testo che adesso commenterò. E cioè, il popolo di Israele, secondo quando uno legge la tradizione biblica, è un popolo soprattutto di pastori, che soltanto ovviamente pratica l'agricoltura, specialmente un popolo di pastori. Allora, quando arriva in Israele si dedica all'agricoltura, ma l'idea che ha Dio è il mio Dio è un Dio che mi ha liberato dall'Egitto, che mi ha nel deserto, che si è rivelato al Sinai, che ha vinto le battaglie, che va bene tutto. Dunque è un Dio guerriere, ma è un Dio che di agricoltura ne intende. Gli uomini antichi hanno la stessa mente, molta gente ha tuttavia oggi, ancora oggi, ha proprio dei santi. I santi sono specializzati, dunque non si sa che santi per cose per non altre, no? E così si sa in ogni momento a che santo deve invocato per o sa per avere successo, no? Gli uomini antichi erano adesso con gli dei. C'era un Dio della guerra, un Dio dell'amore, un Dio della virtù, eccetera, eccetera, no? Allora, gli israeliti pensano, Yahweh è un Dio molto buono per la guerra, ma addirittura anche. Allora, qual è il Dio dell'agricoltura? Il Dio cananeo Baal. E incominciano a dare culto a sua sposa Asherah. E così funziona tutto. E questo per il profeta è una cosa terribile. E anche un altro aspetto, possiamo dire l'idolatria politica, cioè quando i grandi imperi militari, che erano a quel tempo l'Egitto e la Siria, vengono considerati dei che possono salvare. Come potremmo parlare degli Stati Uniti, o anni poteva parlare molto meglio ancora di Stati Uniti e Russia. Così era un po' a quel momento. Allora il profeta Osea è un profeta molto conscio dei difetti, dei problemi del popolo e dei peccati non soltanto che commettono a quel momento, ma dei peccati che il popolo ha commesso fin dall'inizio. Mai parlano di un popolo meraviglioso, ottimo, buono, eccetera. Oggi, quando tante volte si parla di antigiudaismo, eccetera, a volte si dimentica che gli autori più antigiudei sono i profeti che dicono delle cose terribili a proposito del popolo. Ma andiamo avanti. La questione importante è questa. Per il profeta Osea, che conosce i difetti, i peccati del suo popolo, qual è la reazione di Dio? E questo è importante per capire quella frase di misericordia voglio e non sacrifici. La reazione di Dio, il profeta l'ha proposta in tre brani diversi. Siamo all'inizio del libro, nel capitolo 2, nei versetti 4 a 25. È praticamente come un di drama, film, dove i protagonisti sono lo sposo che è Yahweh, Dio, la sposa che è il popolo, Israele, e gli amanti che sono i Baali e i cananei della fecondità. Non chiamo questo. Io ricordo che a me ha aiutato moltissimo a capire il brano, un giorno che studiavo lì a Roma, al Biblio, sono andato al cinema e ho visto una commedia italiana propria, a quel tempo soprattutto, no? Dove il protagonista è un siciliano che veniva tradito dalla allora era seduto lì in un tavolo con un bicchiere e una bottiglia di vino e incomincia a immaginare quello che potrebbe fare con la moglie. Una volta vuol fare quadri, un'altra volta vuol ammazzarla con un'accia, un'altra volta. E sono sogni per vedere che fa. E io a quel momento dico, ma guarda, questo è lo stesso che troviamo nel capitolo 2 di Osea. È lo stesso. Mi ha aiutato a capire, e sono, come dissi, sogni di Dio. Che cosa fa con questa donna? Che cosa? Israele. Allora, primo sogno di Osea, prima reazione che gli viene in mente, a porli occoli. E dice, beh, perché la donna dice, io ne vado con i miei amanti. Scusate, non so se ho la citazione esatta. Non so. Perché se la traduzione italiana che... Allora. Beh, nel primo momento la donna ciò che dice, me ne vado, seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Sono i dei della fecondità. Dunque, i Baali, gli amanti, mi danno tutti questi beni. Seguirò, me ne andrò con loro. E allora, qual è la reazione di Dio? Dice, tu sei a casa e vuoi andarti ai tuoi amanti. Allora, che cosa farò? Sbarrerò la strada di spine e ne cingerò il recinto di Baali e non troverai i tuoi sentieri. Inseguirai, immaginiamo che riesce a uscire dalla casa, inseguirai i suoi amanti ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora ritornerò mio marito di prima perché ero più felice di ora. Beh, allora il problema viene risolto, come per la va bene, posso, non riesco, la macchina non funziona, la strada è tutta rovinata, dunque ritorno a casa, vengo col mio marito, un noioso marito con lui, no? Va bene, esatto. E qui finisce il primo sogno, ma immediatamente Dio dice, no, per carità, io non posso fare questa l'ammazzo, niente astuzia, il sistema dell'astuzia, il ricorso alla non serve a niente, l'ammazzo, no? Dice, la donna ha detto, se mi amanti, perché loro mi hanno il vino, l'olio, eccetera, tutto, no? E dice, allora che cosa farò? La punirò severamente, togliendo quello che dice che sono donne tuoi amanti, che invece sono donne mie. Allora, e scoprirò allora le sue gogne agli occhi dei suoi amanti, e nessuno la toglierà dalle mie mani. Devasterò le sue vite e i suoi di cui essa diceva, ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti. Dunque, seconda soluzione, il castigo. Castigo molto severo, molto duro. Ma il protagonista Dio dice, che ci riesco con questo? Allora, pensa una terza soluzione. La terza soluzione è il perdono. Dice, è una cosa molto bella, è come un nuovo viaggio di nozze, e poi quando si ritorna alla casa è tutto bello, un paradiso, con un buon rapporto con gli animali, eccetera, eccetera, non c'è guerra, non ci sono armi. Dice Dio, perciò, terza possibilità, io la trarrò, la condurrò nel deserto, farò al suo occhio. E allora lì nel deserto non ci sono i Baali, dove ci siamo tanto noi due, Israele e Dio, parlerò al suo cuore e lì essa si convertirà e essa conoscerà il suo nome. In questo brano del capitolo si vede che per Dio ci sono tre possibilità davanti al peccato suo popolo: la possibilità dell'astuzia, la possibilità del castigo, la possibilità del perdono, ed è il uno che veramente trionfa. Questo stesso argomento lo troviamo al capitolo 10 del libro di Osea, un'altra metafora, un'altra parabola diversa. In questo caso, non appare come sposo, appare padre. E Israele non appare sposa, ma come figlio. E gli Baali appaiono, Ali, Assiri, eccetera, appaiono cattivi amici che portano per seri cattivi il bambino, il ragazzo, eccetera, no? Da un punto di vista poetico, Osea è un grandissimo... guardate come presenta tutto il tempio fin dal primo momento. Ma noi forse avremmo usato questo metodo. Prima di tutto dire come il padre si è preoccupato al figlio, poi come il figlio ha tradito il padre. Ossia invece non lo fa, ossia mischia totalmente atteggiamento del padre attento, del figlio. E dice, quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai miglio fuori dall'Egitto. Quanto più li chiamavo, mai si allontanavano da me. Dunque, fin dal primo momento, incomincia la storia del peccato, la storia del tradimento del figlio. Ogni volta che Dio chiama il figlio si allontana da lui. Ha sacrificato ai Baali, hanno bruciato incenso a immagine scolpita. Io insegnai a Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia. Del padre, alcuno riconosce, ma questo è una suora a Costa Rica, un po' cognata, dice, ma queste cose non le fanno gli uomini, fanno le donne. Dunque voleva dire che Dio qui appare come donna. Non mi preoccupa se appare come uomo o come donna, è lo stesso, perché Dio non è uomo né donna, no? Ma immagine del bambino per imparare a camminare di qualcuno che lo sorregge, il padre o la madre che è lì. E dice il profeta, cioè Dio tramite il profeta, io a Efraim a camminare, reggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo a riguardare. Li attiravo con corde umane. Avete visto queste immagini delle mamme in Africa, tutto, che portano il bambino con le corde, eccetera, no? Un po' questa immagine, no? Io li attiravo con corde umane, con legami d'ore, però per loro come chi solleva il giogo le mascelle, e porgevo dolcemente da mangiare. Altri traducono, ero loro come uno che prende il bambino, lo sta nel seno e gli dà da mangiare. Qui. Allora, Israele invece non obbedisce il suo Dio, se ne va in Egitto, se ne va nella Siria, eccetera. Allora, quando un figlio è disobbediente, non corrisponde all'amore del suo padre, della sua madre, eccetera, la norma che sta nel Deuteronomio è una norma prima al capitolo 25 del Deuteronomio. Io adesso non ricordo il versetto esatto, ma questo figlio deve essere portato nell'aia, che è il posto di riunione abituale, e viene accusato dai suoi genitori, e dice questo è figlio nostro, che non obbedisce, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, in quel momento viene deciso, sto vedendo Deuteronomio 25, il problema è il testo esatto del Deuteronomio, pensavo che fosse Deuteronomio 25, perché non sia Deuteronomio 25. Non inganno, questo testo esiste, è Deuteronomio 21, 18. Se un uomo figlio caparbio e ribelle, che non ubbedisce alla voce di suo padre né di sua madre, che non dà loro retta neppure che l'hanno cacciato, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della sua città alla porta della località dove abita, e diranno agli anziani della sua città: questo nostro figlio è caparbio e ribelle, non vuole ubbedire alla nostra voce, è senza freno e ubriacone. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno a morte. Così toglierai via di mezzo a te il male, e tutto Israele lo saprà e temerà. Dunque, questo è il presupposto per capire il testo di Osea. Osea parla di un figlio con cui Dio si è dedicato totalmente, si è consegnato a lui, ma il figlio non obbedisce. Quello che merita questo figlio è la punizione, è la morte. E a questo momento a Dio viene una cosa importantissima nella teologia di Osea. Dice, come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira. Il capitolo undicesimo di Osea. E versetti, questi che ho letti sono versetti 8 e 9. Allora, il problema di Dio è che secondo la legge Dio dovrebbe punire il suo figlio, ma dice: il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim. E il motivo, vedete che questo è il motivo, è la cosa più importante, perché sono Dio e non uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira. Io ho avuto, come molti di voi, una formazione molto classica, molto tradizionale. Ad esempio, quando eravamo nel noviziato, ogni sabato si raccontava un esempio della Vergine per aiutarci alla devozione alla Vergine Maria, che era una cosa molto buona, no? Lo schema praticamente era sempre lo stesso. Un peccatore, molto peccatore, che passava la metà della giornata a rubare e l'altra metà a uccidere. Ma alla notte sempre pregava tre Ave Maria. Alla fine della sua vita, naturalmente, quando arriva da Dio, questa bilancia tipica, no? Allora i peccati, tremendamente, no? Condannato. Ma appare la Vergine, e la Vergine su quest'altro piatto della bilancia mette una goccia di... una lacrima. Una lacrima della Vergine vale di più di tutti i peccati. Allora immediatamente questo uomo veniva salvato, no? La Vergine rimane molto bene, ma il Dio Padre rimane un po', che non si sa, che è un po' povero. Perché si diceva? No, perché Dio è santo, Dio è giusto, e si capiva questo nel senso del diritto romano. E dunque Dio giusto deve dare a ognuno secondo la sua condotta, e il Dio santo non può permettere il peccato. Se Dio fosse un uomo, perdonerebbe, ma siccome è Dio, non può perdonare. È soltanto la Vergine, che in una certa mentalità è al di sopra di Dio, soltanto la Vergine può riuscire a trovare questo. Allora, guardate quello che dice il profeta Osea, quello che dice Dio nel profeta Osea. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, perché sono Dio e non uomo. Se io fossi un uomo, guai a te. Se io fossi uomo, guai a te. Ma siccome sono Dio, e siccome sono santo in mezzo a te, allora ti perdono. Questo è veramente, tanti preti, tanti omilie, tanti sermoni antichi, popolari, che hanno detto tutto il contrario del profeta Osea, che potevano aver imparato un po' di quello che dice l'Antico Testamento 26-28 secoli fa, no? Dio perdona perché è Dio, perdona perché è santo. Dunque è una cosa veramente bellissima. Guardate che da questa parabola, da questo testo di Osea, Luca ha preso la parabola del figliol prodigo, che è esattamente così, ma raccontata in un modo molto più facile da capire, molto più drammatico, introducendo poi la figura dell'altro fratello, eccetera, no? E finalmente l'ultimo capitolo di Osea, nel capitolo 14, il capitolo 14, molto curioso. Molte volte voi avrete preparato, partecipato in una liturgia penitenziale. Una liturgia, perché funzioni bene, si deve preparare. Allora si danno le carte, eccetera. Guardate, questo incomincerà così, queste saranno le prime parole, le confessioni di questa liturgia, eccetera, va bene. Allora, la liturgia penitenziale che propone Osea, nel capitolo 14, è una cosa molto curiosa. E io ogni volta, perché questo testo si legge nella liturgia, ogni volta che lo sento, non posso evitare di ridere, perché dico: qui non capisce niente nessuno, né il prete né i figli di Dio che sono qui, no? O Israele, torna al Signore, al tuo Dio, poiché tu sei caduto per la tua iniquità. Preparatevi delle parole e tornate al Signore, diteli. Ecco, dunque abbiamo qui il pezzetto di carta che tutti dobbiamo poi leggere, la confessione delle nostre colpe. E guardate la confessione, diteli: perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene, noi ti offriremo invece dei tori l'offerta di lode delle nostre labbra. Introduzione. La sira non ci salverà, come dire, gli Stati Uniti non ci salveranno. Noi non saliremo più sui cavalli. E la gente si domanda, che cosa ha Dio contro i cavalli? E che cosa ha Dio contro l'equitazione? No? E i cavalli non sono i cavalli, sono gli F-18, e sono i tanchi, sono l'istrumento di guerra più importante dell'esercito di quel tempo, no? Non saliremo più su cavalli e rinunciamo all'esercito. E non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia, la famosa misericordia. Dunque questo è preparato tutto. Dunque, dopo la preparazione dobbiamo entrare in chiesa e fare la nostra confessione. Ma Dio non dà tempo a fare la confessione, perché immediatamente interrompe e risponde così. Guardate, queste frasi sono molto interessanti, la traduzione non sempre. Io guarirò le loro infedeltà, io li amerò di cuore. La traduzione, al mio punto di vista, più giusta è non io li amerò di cuore, io li amerò senza che lo meritino. Senza che lo meritino. Poiché la mia ira si è distolta da loro. Io sarò per Israele come la rugiada, egli fiorirà come il giglio, tutte queste metafore dell'agricoltura, importantissimo per il culto a Baal, no? Ma la cosa importante è questa, eh? Dio, prima che il popolo abbia la possibilità di offrire questa confessione dei propri peccati, Dio interviene e dice, io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, o li amerò senza che lo meritino. Allora, il messaggio di Osea, per questo dicevo ieri sera a alcuni, il messaggio di Osea è il più vicino al messaggio del Nuovo Testamento. Perché guardate, nell'Antico Testamento c'è una mentalità teologica che tutti capiamo perfettamente, perché è la mentalità quella che inculchiamo al bambino, o che pure il bambino ha nei geni ormai, e che è questa. Troviamo il peccato, la falta che si commette, dunque, questo è lo schema umano normale, peccato. Che cosa deve fare un bambino quando fa una cosa male? Perché chiedere perdono, la conversione, peccato, conversione, e viene poi il perdono. Questo è lo schema psicologico, penso che non è una cosa totalmente insita nella persona umana. Il profeta Osea che cosa dice? Guardate che cambia, dice peccato, la prima cosa, senza dubbio il peccato, ma dopo il peccato viene il perdono. Se leggete il capitolo 2 sulla sposa e l'undicesimo sul figlio, né la sposa né il figlio si pentono. Non si parla di questo argomento, soltanto si parla di Dio, dell'atteggiamento di Dio. Allora, immediatamente dopo il peccato viene il perdono, e come conseguenza del perdono viene la conversione. Questo è molte volte il problema dell'esperienza religiosa cristiana, è che non abbiamo l'esperienza di essere perdonati da Dio. Allora non possiamo capire tutto questo. E quello che vogliamo in realtà non è neppure una conversione, è un cambio di un atteggiamento, agire bene ma non si sa praticamente perché, o qual è il motivo. Possiamo agire bene come un pagano qualsiasi, la cosa molto più profonda in questo messaggio. Ma guardate, la cosa interessante è che questa mentalità di Osea la troviamo anche nel Nuovo Testamento. Dunque non è che sia una cosa abbandonata. Nella lettera ai Romani, nel capitolo 5, versetto 8, Romani 5, 8, dice, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dunque Dio non ha detto, scusate, siete tutti peccatori, dunque convertitevi e quando vi sarete convertiti, Gesù morirà per voi. Non è questo lo schema. Dio ha dimostrato il suo amore perché quando ancora eravate peccatori, Cristo è morto per voi, è venuto il perdono. E allora la nostra risposta deve essere una vita d'accordo con quello che Dio vuole da noi. E l'altro grande teologo del Nuovo Testamento, Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, nel capitolo 4, versetto 9, in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, versetto 10, in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Noi vogliamo essere sempre i protagonisti. L'amore consiste in che io amo Dio. No, Dio ama te. Allora tu come risposta ami Dio. Ma questo ci dimostra l'amore di Dio. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio ama noi. Allora, con questo presupposto, scusatemi, finisco ormai in due paroline. Quando si vede l'importanza che ha la misericordia, l'amore per Osea, quando si pone il problema del culto, per lui la risposta, l'alternativa al culto è la misericordia, non la giustizia, perché il problema sociale non è la cosa più forte nel suo momento storico, è il problema politico piuttosto che il sociale. Allora, quando c'è una questione così grave in Israele come la guerra, una guerra civile praticamente tra Efraim e Giuda, il nord e il sud, e la gente vuol risolvere il problema dicendo, beh, andiamo dal Signore, andiamo con bue, con tori, con mucche. E dice Dio quella frase che voglio misericordia, non sacrifici, conoscenza di Dio, non olocausti. È questo che io voglio. In questo momento di guerra civile o di odio fra fratelli, eccetera, quello che occorre non è offrire molti tori, molte vacche, nana. Questo non serve a niente. È la misericordia e la conoscenza di Dio. È così che si può arrivare a una società migliore, più giusta, dove viviamo come figli di Dio e come Dio vuole che noi ci trattiamo. Bene, siccome vorrei almeno lasciare qualche minuto per domande, così finisco così.
Volevo chiederle perché le tre fedi monoteiste e i loro componenti sono così bellicosi se parlano di un Dio misericordia. Posso capire gli antichi romani che governavano con le croci, ma noi la fede involve?
La fede?
Non ci fa evolvere la religione, la fede, soprattutto la fede.
Non capisco la domanda.
Io mi chiedo perché le tre fedi monoteistiche parlano di un Dio misericordia. Anche l'Islam cita sempre il nome di Dio grande e misericordioso. Hai parlato della misericordia nella religione ebraica e anche in quella cristiana che deriva. Ma noi siamo così bellicosi, mi pare che stiamo sempre facendo guerre dappertutto e sempre, sono anni e non si finirà mai.
Sì, capisco adesso la domanda. Sì, questa è la tragedia della storia della Chiesa, è questa. Come a me mi dà molta pena quando la gente propone come modello di non violenza Gandhi. Beh, un personaggio. E Gesù era un modello di non violenza, ma i cristiani ci siamo comportati in un modo così violento che adesso non siamo capaci neppure di parlare del nostro Signore come il modello di non violenza, no? Sì, la storia della Chiesa veramente è triste in questo modo. Ma io sempre penso, pensiamo, per consolarci almeno, pensiamo alla quantità di gente che nella Chiesa non è caduta in questa trappola della violenza, dell'odio. Sì.
Sì? Volevo dire due cose. Allora, si può dire che sacrificio si può tradurre con sottomissione, cioè di una persona ad un altro che la domina, mentre nell'amore c'è parità, quindi come diceva Don Milani, siamo tutti soggetti sovrani, nel sacrificio c'è un sovrano e gli altri si sottomettono, non so se vale questa riflessione. Seconda cosa, a Pasqua sono andata a messa, ci hanno dato il foglietto della messa e dice che dobbiamo essere gioiosi per la resurrezione, giustamente. 20 righe dopo, in questo foglietto, e quindi nella celebrazione, il celebrante ha pronunciato queste parole: siamo esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio. Alla fine della messa sono andato dal celebrante e gli ho detto: ma scusa, non gli avete dato ancora tempo di... cioè appena è risorto Gesù, subito l'avete risacrificato. Ora, non so lei che ne pensa di questa mia cosa.
Ha fatto due cose, andiamo per parti. La prima era, se il sacrificio significa sottomissione di una persona all'altra. Io direi sì, perché significa il riconoscimento di un'altra persona come superiore a me, una sottomissione, sì, si può, sì, senza dubbio, si può capire così. Molte volte il sacrificio era, piuttosto che esprimere sottomissione, esprimeva ringraziamento, in alcuni casi, e per questo c'è il sacrificio Todà, che è di azione di grazia, eccetera, no? Nell'Eucaristia, siccome nel Nuovo Testamento, sempre che si parla della morte di Gesù, si parla del sacrificio, io non darei una importanza enorme a questo termine, dicendo, parla di sacrificio, una tragedia che parli di sacrificio, è un problema del linguaggio, che a quel tempo era il linguaggio più usato per parlare della morte di Gesù. Non so, a me non dà disturbo veramente, forse si potrebbe evitare perché la gente non lo capisce. Ieri ad esempio Alberto nella messa ha cambiato, non ha omesso la parola sacrificio, perché infatti la gente non capisce quello che si vuol dire, forse è meglio omettere questa espressione. Sì.
Sì. Vorrei che dicesse due parole anche sull'obbedienza, perché attualmente la gerarchia chiede ai cristiani soprattutto l'obbedienza.
Sarò maligno, ma senza mala volontà. Non si tratta di obbedienza alla gerarchia, di obbedienza alla parola di Dio. È quello che... il problema è questo. Il problema è questo grafico che presentavo prima. Nei profeti, Osea, Geremia, Samuele, eccetera, no? L'obbedienza significa che Dio ha rivelato il cammino per andare da Lui. È questo il cammino che passa dal prossimo. L'obbedienza significa questo. Dio ha dato delle leggi, delle norme, per arrivare da Lui. Sono queste norme, no? E invece il popolo, quello che vuole è andare direttamente da Dio. Scusa un momento, e così vedrete che un testo di... spero di trovarlo presto. Ecco, sì. Di Osea. Efraim ha moltiplicato gli altari per espiare il peccato, e gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come una cosa straniera. Essi offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Dunque qui si vede chiaro, chiaro. Dio che scrive leggi, che dà statuti, eccetera, e la gente dice, no, guarda, lasciaci di leggi, di norme, di statuti, noi vogliamo sacrifici, che è questo che ci piace, questo che è bello, eccetera. A questo mi riferivo quando parlo del... Allora, si tratta di questa volontà di Dio. Ma allora io direi, se i vescovi dicono, che si tratta di questo, di obbedire a questo che Dio dice, evidentemente dobbiamo anche obbedire i vescovi a seguire questo cammino che Dio ci insegna.
Sì, scusa.
Sì?
Mi sembra collegata alla risposta che hai dato adesso. Cioè, se la conoscenza di Dio passa attraverso l'amore verso il prossimo, quindi mi devo preoccupare soprattutto della relazione che ho io con il mio fratello, senza interessarmi fondamentalmente ad un rapporto privilegiato o diretto con Dio, ma passa sicuramente attraverso il fratello, allora mi chiedo l'istituzione ecclesiastica che cosa serve. Questo è quello che mi chiedo.
Beh, io... L'istituzione ecclesiastica, cioè la scelta di un gruppo, a che cosa serve? Questo si dovrebbe domandare a Gesù, che è stato il primo a inaugurare questo sistema, no? Perché infatti noi siamo continuatori di questo sistema. Io penso, così come dico questo schema, il rapporto diretto con Dio è molto valido. Anzi, io ho conosciuto un mucchio di gente, compagni miei gesuiti, che poi hanno abbandonato la compagnia di Gesù, perché loro dicevano la cosa importante è dedicarsi al prossimo, hanno abbandonato totalmente il rapporto con Dio e dopo qualche anno hanno abbandonato il rapporto con Dio e il rapporto con il povero. Dunque, questo occorre averlo presente. Questo è una forma di non ingannarsi, ma abbandonare questo è anche una forma di ingannarsi perché perderai le forze. Dunque, e penso, la funzione della gerarchia o dell'istituzione ecclesiastica, eccetera, per me è un gruppo di appoggio, no? Per me è la Chiesa, io non mi piace parlare di gerarchia, è la Chiesa. Cioè, il fatto che io venga qui oggi e trovi un mucchio di persone interessate alla Bibbia, questo a me dà non soltanto molta gioia, ma accresce la mia fede. E questo è fondamentale. Perché l'anno scorso ero ad Asunción in Paraguay e anche un mucchio di gente, allora per me questa è la Chiesa. E dico, questo è fondamentale, io senza questo non posso vivere. Io non potrei andare a vivere la mia fede in un deserto in Africa, no? Non è il mio. Allora quando il pericolo è che ci sia un piccolo gruppo che voglia sostituire la comunità cristiana e dire noi siamo l'unico punto di riferimento, ma io non sono molto critico, nel senso che possiamo andare avanti.
Allora, siamo ormai purtroppo alla fine. Inizialmente sapete che volevamo organizzare una a 3 giorni e stamattina ci rendiamo conto che veramente ce ne era bisogno. Purtroppo per i lavori non abbiamo potuto farla. Comunque, penso che se siete d'accordo, rinvitiamo di nuovo Sicre su questi argomenti per un altro giorno. Ci sono tante domande, anche gli amici collegati, purtroppo prima qualcuno passando ha scollegato, quindi hanno sofferto un po' perché non si vedeva, non si sentiva. Adesso tra i lavori, che inizieremo subito dopo questo incontro, lì verrà una stanza dove metteremo tutto l'apparato, eccetera. E soltanto una domanda quindi a quelli che sono collegati. Stefania da Roma chiede, riguardo alla lettera di Paolo ai Romani, l'espressione cosa significa Cristo morto per noi? E l'altra, possiamo dire Dio vuole questo o no?
Una domanda troppo complicata per rispondere in questo momento. Non si può rispondere in 2 secondi, ma Cristo morto per noi, cioè, Cristo non è morto, come dicono alcuni, perché, come diceva Gesa Vermes, perché ha commesso l'errore più assurdo, al momento più assurdo, nel luogo più assurdo. No, Cristo è morto volontariamente, cioè, i testimoni del Nuovo Testamento, e poi conoscendo l'Antico Testamento, uno dice, è questo, è così, no? Lui ha offerto la sua vita. In questo senso si può dire quello che diceva Paolo, no? Gesù mi amò e si consegnò alla morte per me. Allora, penso che non una... A alcune persone queste frasi le scandalizzano, non so perché. È una frase di una profonda... Allora, Dio vuole questo? Io direi sì, ma spiegare questo è molto complicato. È molto complicato. Ma perché c'è una in fondo c'è una ribellione contro la morte, contro il dolore. E il Nuovo Testamento, la Bibbia, parte dal fatto Io, è un po' dire, io non posso ribellarmi contro la morte, contro il dolore, perché esiste. Allora io cerco di trovare un senso nella morte di Gesù, nel mio dolore, nella mia sofferenza, eccetera. E cerco un senso, una spiegazione, e lo trovo nella morte di Gesù. La lettera agli ebrei dice una frase molto, per me, bellissima, spiegando la morte di Gesù, è un mistero, no? Dice, Gesù doveva essere esattamente uguale a qualsiasi di noi. E se Gesù non avesse morto, se non avesse conosciuto la morte, allora, non raccontare balle. Sì, tutto molto bene, ma tu non sai che cosa è soffrire e che cosa è morire. Lui sa che cosa è soffrire e che cosa è morire. Allora può consolare, può essere vicino a ognuno di noi nelle sue sofferenze. Ma è un argomento così ampio che...
Allora, purtroppo siamo alla conclusione. Tra i tanti commenti che sono arrivati da quelli collegati, ce n'era uno che dice, ma è vostro fratello? Perché avete visto con quanta sintonia e con quanta comunione con quello che emerge dalla lettura di questi Vangeli. Quindi per noi ci siamo sentiti veramente felici, ci siamo sentiti arricchiti, e lo ringraziamo, e l'appuntamento alla prossima volta con più tempo. Quindi ringraziamo Padre Sicre e grazie a tutti voi che siete venuti in questa giornata. Adesso alle 12 ci sarà l'Eucaristia, e oggi nell'Eucaristia ci sarà un qualcosa di particolare.